5 tecnici un viaggio di studio autofinanziato e auto-organizzato con, come dire, l'organizzazione del allora consigliere regionale Francesco Barazzutti, che era l'unico, credo, consigliere regionale dell'allora PDUP presente in Italia. Un'esperienza importante perché formativa per quello che è stato non solo il lavoro che poi come tecnici siamo stati chiamati a svolgere in Basilicata, ma anche perché l'idea che io ho del Friuli in quel momento, e per questo a mio parere si può parlare di modello Friuli quando si parla di terremoti e di ricostruzione dei terremoti, la vera importanza di quell'esperienza sta nel fatto che dal terremoto il Friuli ha colto la grande occasione per rilanciare uno sviluppo del territorio i cui segni, come dire, a distanza di qualche decennio sono molto evidenti, nonostante gli aspetti, come dire, delle nuove criticità che qualcuno evidenziava prima. Direi che nel Friuli si è declinato, come dire, un concetto oggi molto attuale, soprattutto per i pianificatori, di resilienza territoriale, cioè di capacità del territorio colpito da un evento molto grave, perché il terremoto del Friuli, come quello dell'Irpinia, furono terremoti con migliaia di vittime, la capacità dei territori di riprendersi e di trovare in quell'evento negativo, disastroso, nuove motivazioni per il rilancio dello sviluppo del territorio, dello sviluppo locale. È importante perché invece la Basilicata, che ha, come dire, vissuto un'esperienza analoga, ha vissuto un'esperienza che ha portato a tutt'altro tipo di risultati. Cioè, ovviamente dobbiamo fare le differenze dovute, perché si tratta di due realtà territoriali profondamente diverse per posizione geografica, per storie, per dotazioni infrastrutturali, eccetera, ma l'esperienza della Basilicata è stata un'esperienza fallimentare non rispetto al tema della ricostruzione, ma rispetto al tema dello sviluppo economico dei territori, in una condizione in cui oggi si trova la Basilicata, che quella di, qualche giorno fa c'era un articolo su un giornale locale, su 131 comuni della Basilicata, nell'arco di 20-25 anni, 100 sono destinati sostanzialmente a scomparire. Proprio dati alla mano, i pianificatori sanno che esistono dei modelli abbastanza attendibili per valutare una situazione di questo tipo. Quindi una realtà drammatica con due piccole città, una capitale europea della cultura nel 2019, che sembra aver superato le condizioni di marginalità che hanno contraddistinto il territorio interno della regione, e il capoluogo della regione che invece sta vivendo un momento particolarissimo di crisi profonda, perché è una crisi di ruolo e di funzione all'interno della regione. Allora, questa premessa, e poi ovviamente taglierò alcune cose che avevo preparato perché voglio cercare invece di restituire un minimo di ragionamento nell'esperienza che ho seguito più da vicino, è una premessa importante per capire che cosa oggi l'università, nelle due sedi di Potenza e Matera, perché l'università della Basilicata, molto più piccola di quella friulana, si articola in due sedi, quella di Potenza che presenta 5 dipartimenti dei 6 nella regione, e quella di Matera che presenta un solo dipartimento molto eterogeneo al suo interno, che è il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo. Un'università che ha 14 corsi di laurea e 16 corsi di laurea magistrali, un numero abbastanza limitato di master attivi, e i 5 dottorati di ricerca che corrispondono grosso modo a un dottorato per ognuno dei dipartimenti. La città di Potenza e la città di Matera, anche rispetto al rapporto in qualche modo tra la struttura fisica dell'università che si è localizzata nelle due città e il contesto urbanistico di Potenza e Matera, sono due esperienze anche qui profondamente diverse che cercherò rapidamente di rappresentare. L'università di Potenza viene collocata subito dopo il terremoto dopo una fase in cui furono utilizzati una serie di contenitori all'interno della città, si avviò immediatamente la progettazione per la realizzazione del campus universitario. Campus universitario che fu localizzato in una delle aree peggiori della città, per la verità, una delle aree meno appetibili, all'interno di una città che oggi vedete essere una città molto frammentata, molto disarticolata, potenza una città di montagna, quindi con problemi anche di natura morfologica rispetto alle possibilità dell'insediamento di localizzarsi in un certo modo. E tutto quello che c'è all'intorno, la dispersione insediativa, è anche conseguenza del terremoto. Dall'80 a oggi il territorio urbanizzato della città si è sviluppato a dismisura. È anche una città che ha delle grandi opportunità, Potenza credo che sia a livello forse europeo una delle città più dotate in termini di percorsi pedonali meccanizzati, che potrebbero, come dire, rappresentare una risorsa enorme in termini di connessione fra le diverse attrezzature, l'università è nella parte orientale in alto e il resto della città. Un campus universitario a Potenza, che nell'idea originaria, questo è uno schema di quello che era il progetto di massima, aveva proprio il compito, nonostante la collocazione in un'area abbastanza sfavorevole, di realizzare un edificio a ponte che connettesse il centro storico, le nuove aree di espansione e alcuni importanti contenitori oggi dismessi, come la caserma dell'esercito, per riqualificare, come dire, una zona importante della città, la parte orientale della città. E questa strategia contenuta nell'idea originaria del campus purtroppo non si è concretizzata. L'università oggi è, ecco qui vedete nel plastico il rapporto tra l'università, l'insediamento universitario, il centro storico, l'edificio della caserma e le aree qui ad oriente di più recente espansione. Questo disegno, importante da un punto di vista urbanistico, perché l'attrezzatura dell'università avrebbe rappresentato, come dire, lo spunto per riqualificare e trasformare un pezzo importante di città, è rimasto oggi incompleto. La città, l'università e questa struttura che vedete qui, questo è l'ospedale regionale, non esiste alcun collegamento, alcuna relazione, l'accessibilità è fortemente problematica dalla città all'università e quindi ancora più problematico, come dire, al di là delle connessioni fisiche, è proprio costruire dei rapporti tra università e città da un punto di vista delle collaborazioni, delle relazioni possibili per tanti aspetti. La caserma lucana, un grosso contenitore dove si è persa l'occasione di poter ragionare su come destinare anche all'università questa struttura, che invece rimarrà una zona militarizzata, ospitando tutti i comandi dei carabinieri della regione Basilicata, quello regionale, provinciale, eccetera, senza invece essere nemmeno in parte utilizzata o dall'università o da altre funzioni urbane. A Potenza quindi ci sono più poli, oltre alla sede del campus, e la cosa importante a Potenza è quella di, all'interno della rete Unitown, di cui si parlerà fra qualche minuto, di un'iniziativa recente in cui, per iniziativa del Comune dell'Università, a fronte di questa esperienza negativa del campus e di come il campus è stato realizzato, in questi mesi si sta cercando di rilanciare, di riprendere un rapporto fra le due istituzioni fondato, come dire, su nuove basi e su nuove prospettive. Matera, realtà universitaria di nuova istituzione, è una situazione completamente diversa. A Matera è stata scelta un'area centrale della città, l'ex ospedale, con un intervento di recupero della vecchia struttura da destinare ad università, un parco che è immediatamente prossimo all'università, in un'area centrale. Questi sono i sassi di Matera, questa è la parte storica della città, in pratica tutto il polo dell'università, del campus universitario, è innestato sulla struttura storica della città. Con una serie di contenitori, e a Matera il problema è il sovradimensionamento probabilmente delle strutture allo stato attuale rispetto alle domande, perché il Dipartimento di Materia è un piccolissimo dipartimento, ci sono 850 iscritti, quindi una scuola media superiore. E però la localizzazione di questa struttura è importante anche rispetto all'accessibilità, al progetto di interramento di una ferrovia che attraversa la città, che diventerà un grosso parco che connetterà il campus dell'università con alcuni quartieri importanti della ricostruzione, della costruzione della città di Matera, che sono i quartieri dello sfollamento dei sassi, che sono alcuni dei quali sono prossimi proprio al polo universitario. La rete Unitown, l'anno scorso abbiamo fatto delle iniziative a Potenza e Matera che hanno portato a dei risultati interessanti, almeno da un punto di vista formale. La firma di un accordo un anno fa tra il Comune di Potenza e l'Università, accordo che stiamo cercando di riproporre anche nella città di Matera, che è un accordo importante che prevede tutta una serie di settori, di campi in cui università e città si impegnano a collaborare, ma che da un anno non ha trovato, come dire, alcuna azione concreta. Su questo, diciamo, l'occasione si è presentata questa volta a partire dal mondo delle associazioni, che hanno in qualche modo, all'interno di un progetto promosso da alcune associazioni, ripreso e rilanciato nei confronti sia dell'università che dell'amministrazione la necessità, come dire, di sviluppare delle sinergie tra questi soggetti territoriali e istituzionali, ma soprattutto tra questi soggetti e la città. In questo progetto di cittadinanza attiva, e vado verso la conclusione, sono state svolte diverse azioni, tra quelle più importanti l'apertura di un forum sul tema della rigenerazione urbana a Potenza per iniziativa delle associazioni e dell'università, lo sviluppo di alcuni laboratori di urbanistica partecipata in parti di città abbastanza estesi. A Matera, un'esperienza recente che si è conclusa nel mese di marzo, sempre con la collaborazione dell'Università e del Comune e delle associazioni, un progetto sul recupero, riuso e la gestione degli edifici pubblici dismessi presenti nella città di Matera. Ovviamente in funzione della sfida che Matera è chiamata a rispondere, a cui è chiamata a rispondere, che è quella del Capitale della Cultura nel 2019. Su questo, su 10 interventi, hanno lavorato gli studenti del quinto anno della Facoltà di Architettura per circa 2 mesi in collaborazione, ripeto, con ordini professionali, la città, rappresentanti della città e i docenti universitari. Il prodotto ultimo, finale e chiudo, è quello in questo progetto CAST, è quello della costruzione di un urban center virtuale, un urban center come luogo della conoscenza, dell'informazione, della partecipazione ai temi che riguardano la trasformazione della città e lo sviluppo dei territori. In questo urban center, si è chiusa la... scusate. In questo urban center, questione centrale è il rapporto fra le due istituzioni, perché formalmente... Sì. Dov'è? Qui. Ecco. Formalmente nell'urban center virtuale c'è una sezione dedicata esclusivamente all'università e alle città. Formalmente l'istituzione dell'Urban Center, che da virtuale diventerà anche una struttura fisica, è stato candidato il progetto al Comune di Potenza, in un luogo che è all'interno del centro storico di Potenza, partirà, questa è la proposta, con l'istituzione di un comitato sotto forma di associazione culturale per l'Urban Center, che vede nell'università e nella città i soggetti promotori per avviare questa iniziativa. Credo che rispetto a quello che diceva anche il professore Cercarelli e prima ancora il professor Fabio, rispetto al ruolo e alla funzione che l'università e i docenti universitari hanno, quello di essere un po' l'humus intellettuale e culturale per rilanciare una serie di riflessioni e di ragionamenti sulla città e sul territorio e sulle condizioni credibili e condivise di sviluppo di queste realtà, questo progetto di Urban Center possa essere un punto di avvio importante per concretizzare anche il rapporto fra università e città, che normalmente rimane dichiarato nei protocolli d'intesa, ma che non trova poi momenti di concretizzazione reale. Grazie.
Grazie e buonasera a tutti. Prima di iniziare è mio compito portare i saluti della professoressa Valeria Sole, rettore o rettrice della nostra università, che segue da vicino le iniziative di Unitown e quindi le iniziative che in qualche modo sono adesso collegate. Io ho preparato una lunga relazione, che non intendo fare affatto così lunga, per poter scegliere 10 argomenti per 10 minuti, quanto mi pare di capire, di quanto disponiamo in questo momento. Però voglio sottolineare il titolo, il mio intervento sarà diviso sostanzialmente in due parti, del quale la prima la salto quasi interamente, avendone già parlato il collega Pontrandolfi abbastanza bene, diffusamente e con precisione. Voglio invece suscitare dei concetti. Abbiamo da più parti ricordato che stiamo attraversando un periodo di crisi e con la parola crisi si stanno intendendo mille cose. La crisi economica sappiamo che cos'è, o forse no, però l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle tutti quanti. La crisi dell'università la viviamo sulla nostra pelle, soprattutto noi universitari, ma accanto a noi altri membri della comunità universitaria, quali sono gli studenti, prima di tutto le loro famiglie, le quali si interrogano su, ma insomma, cosa dobbiamo aspettarci da questa università? E allora io vorrei suggerire una risposta che vada nella direzione di ricordare la mission iniziale e come ci si colloca di fronte a questa mission iniziale, che era simile a quella dell'Università del Friuli, cioè essere soggetto promotore, protagonista dello sviluppo. E come ci si pone davanti a una situazione di crisi? La risposta che nel nostro gruppo di ricerca abbiamo provato a formulare è fatta di queste due componenti. Da un lato, razionalità delle scelte, e lì cominciano le bastonate sulla mia piccola schiena, e partecipazione. Invece partecipazione, a parte il fatto che è molto faticoso e ne sa qualcosa la schiena del collega Pontrandolfi, viene accettata correttamente come approccio di prospettiva nella formulazione di scelta. Sia chiaro, collega Gennaro, io ce l'ho con gli architetti, anche se vengo dalla scuola di architettura, perché di un signore che scrive dietro a un pezzo di vetro ho sognato una nuvola, la nostra società potrebbe non aver bisogno, non perché non sia importante la bellezza a chi eventualmente piacesse quella nuvola, quello non lo dirò mai, ma perché la capacità di giustificare l'urgenza di un intervento è oggi più che mai indispensabile di fronte a quello che stiamo chiamando crisi, che non è solo economica, per cui spreco di risorse è un guaio, ma è crisi di valori, per cui di fronte a scelte che coinvolgono la collettività e che non siano sufficientemente accountable, che non siano in grado di essere giustificate, che non siamo in grado di giustificare adeguatamente, bene, io lì mi raffreddo molto, ma penso che l'intellettuale, l'universitario, lo studioso abbia fallito il proprio compito se nell'ambito di una mission complicata, quella di essere protagonista dello sviluppo, non considera anche l'obbligo che è di diritto pubblico, che ritrova le sue radici nella Carta Costituzionale, quella che non si tocca, ma anche quella che si sta toccando, sul diritto del cittadino affinché le risorse che vengono adoperate siano adoperate in modo razionale, e adesso vedremo cosa vuol dire. Razionale, dunque, efficiente, equo e rispettoso delle risorse ambientali. La Basilicata è questa, mi piace dire che in poche parole che talvolta gli artisti sono più bravi dei tecnici, perché ti danno subito l'immagine di quello che era fino a 60 anni fa, 70 anni fa, era così, non è che se la fosse inventata né Carlo Levi né nessuno. Queste sono le nostre Dolomiti Lucane, questo è uguale al quadro di prima. E andando svelti, in questo contesto nasce l'Università di Basilicata, quella che ci ha fatto vedere Pier Giuseppe, poi il collega Pontandolfi prima, e che questa fotografia è secondo me significativa, perché questo è il percorso che avrebbe dovuto unire il campus universitario alla città, e questa è la città. Se nessuno ride, volevo dire, questo è il centro storico. Non ci credi che mi guardi così? Vedi che c'è il campanile qua dietro? Quindi è il centro storico. Capito? Questo però, attenzione, non è imputabile, questo qui, alla ricostruzione post-terremoto. Questo si cominciava a degustare già negli anni 70, 60 e 70. Quindi questo spirolino qui è il centro storico. Il compianto professor Rugli, urbanista e architetto di cuore, fu consulente dell'amministrazione per il piano particolareggiato del centro storico, prima per quello della ricostruzione e poi per il piano particolareggiato. E si sfogava contro l'amministrazione, per me che eravamo vecchi amici, ero stato suo alunno, mi diceva: Giuseppe, io gli ho detto che si devono scapitozzare questi palazzi. Scapitozzare. E loro mi hanno detto: professore, ma che va dicendo? Come facciamo a scapitozzare quei palazzi? Giuseppe, c'ho 70 anni, ce l'aveva già allora. Che credi che non lo so che scapitozzare i palazzi è difficile, ma posso io, figlio di un importante archeologo, che ho studiato la storia dell'urbanismo, che ho la mia storia, non dire che quei palazzi andrebbero scapitozzati e trovare mille argomenti per giustificare questo fatto? Allora io credo che in quel momento Piero Lulli desse anche una lezione di etica della professione. Voglio andare avanti rapidamente, questa è la nostra università, già sapete tutto. In genere vi porto in giro questa foto, che è il laboratorio di strutture nato proprio a valle del terremoto, per fare esperimenti di edilizia antisismica. C'è una parete a contrasto monumentale, che è questa qua, e modelli scala 1 a 5 ma anche scala 1 a 2 su una piastra vibrante che vengono distrutti davanti al pubblico in 5 minuti, previo aver approntate tutte le altre apparecchiature di misura che servono alla bisogna. È un laboratorio del quale io vado orgoglioso per spirito di corpo e quindi lo porto sempre in giro. Questo è il campus di Matera, come potrebbe venire fuori domani, e queste sono notizie che vorrei fermarmi. L'università terminò di fronte alla crisi, e rivengo al titolo iniziale. Rubo a Ceccarelli e faccio mia, e quindi la cambio un pochettino rispetto all'intervento che ha fatto del quale ci ha fatto dono a marzo scorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. Io leggo che compito è produrre idee originali per la scienza, per la società, per la creazione artistica non condizionata dai mercati. Allora, credo che i contributi che abbiamo avuto fino ad oggi in questa discussione possano essere spinti nella direzione che emerge da questa espressione. Attività scientifica, attività accademica, senza indipendenza, senza libertà dai condizionamenti dei mercati, dal business as usual, come diceva il professor Fabbro prima, ecco, direi è inutile, è pestare acqua nel mortaio. Le idee nascono in contesti di indipendenza e di mancanza di condizionamenti. È mio vizio, essendo molto giovane, abboccare sempre le provocazioni. E dunque io provoco e dico: va bene, ho preparato una relazione che probabilmente non farò per intero perché non so quanti minuti ho preso, dicendo: va bene, noi dobbiamo fare questo. Allora, sai che ti dico? In questa circostanza io ti porto una esperienza nell'ambito della terza dimensione che è attualmente agli atti dell'amministrazione regionale, cioè il piano strutturale intercomunale della Val d'Agri. Questa iniziativa era cominciata un paio di anni fa, qualche anno fa, però noi abbiamo cominciato a consegnare il rapporto finale da quasi 2 anni e, malgrado gli aggiustamenti che sempre ci sono ed è fisiologico che ci siano, in realtà questo materiale è ancora fermo fra le carte della regione. Perché? Come dice il vecchio amico Giorgio Vicinato, che tutti ricorderete, e siccome lui gli costano tanto le parole, allora gliel'ho prese subito, la scelta fra conservazione e sviluppo si può definire ramare di tutti i conflitti. E noi questo ci abbiamo lì. Ci abbiamo una questione complicata, conservazione e sviluppo, che viene presentata in maniera radicale, petrolio sì, petrolio no, è quello che avete sentito sui telegiornali e sulla stampa nazionale, per tanti motivi sani e meno sani. In realtà io ho cercato di razionalizzarlo a questo modo: da un lato questo, le cose da valorizzare, fra cui anche gli idrocarburi, e la conflittualità e i limiti che derivano da una conoscenza imperfetta al senso di Herbert Simon, e dall'altro invece la mia ingenuità, che rivendico con orgoglio, cioè la ricerca di una razionalità nel piano. Ci sono aspetti teorici e di principio, c'è un noto principio che è il principio di demarcazione che un importante studioso ha tratto da Karl Popper nel suo famoso Congetture e Confutazioni, quando distingue l'astrologo dall'astronomo. Quel signore che ha sognato una nuvola, io lo assomiglio di più all'astrologo, il quale non ci dirà mai se, essendo nato tu nell'acquario, sei più fortunato di te che sei nato nel Capricorno, e perché, soprattutto perché. Mentre invece l'astrologo ci dirà che fra 3 mesi passa la cometa, l'astronomo, poi si scoprirà che non è vero che è passata, e dunque è un cretino l'astronomo? No, era un calcolo complicato, ce ne ha spiegato le strutture. E se ci manca la 27esima cifra di pi greco, per cui mi mancano 3 mesi perché passi la cometa, il secondo ha sviluppato un ragionamento scientifico, il primo ha fatto l'astrologo. Allora, nella mia ingenuità, io vado alla ricerca degli astronomi, coloro i quali stiano al di qua di questo principio di razionalità, di questo principio di demarcazione, che formula delle ipotesi su obiettivi, problemi, cioè fra problemi, obiettivi e strategia. Tocca dire che ho finito il tempo, abbiamo un toolkit a questo proposito, che sarebbero strumenti di costruzione di mappe cognitive, le ontologie che servono a mettere ordine alle forme del sapere affinché si possano realizzare banche di dati interoperabili. Oggi abbiamo un gran bel parlare di banche di dati, ma fino a ieri la interoperabilità di queste banche di dati era preclusa, e oggi finalmente si sta cominciando a parlarne. E poi c'è il Logical Framework Approach, che è un approccio che avrà una 50ina d'anni in letteratura, soprattutto esiste in quanto strumento di supporto alle ai problemi, come si dice, ai progetti per lo sviluppo internazionale. Noi da una quindicina d'anni lo pratichiamo nei progetti di pianificazione territoriale e di pianificazione regionale. Dov'è il Busilis? Questo strumento, a proposito, questa è la Val d'Agri, tanto per saperla, tutto questo verde sono boschi, parchi e aree protette, mentre la parte in giallo è il fondo valle, è in una certa zona particolarmente ricca di agricoltura e coltivazione di pregio. Due crinali interni costituiscono l'aspetto più caratteristico della morfologia. La parte pianeggiante è segnata da un invaso artificiale, oggi decisamente importante dal punto di vista naturalistico. E basta. La conseguenza è che rispetto alle aree protette, che sono sempre quelle in verdi, l'accumularsi di questi pallini rossi, che sono i pozzi di petrolio già in funzione, o i parchi eolici già in funzione o potenzialmente concessi, si rileva che la parte nord della valle dell'Agri è quella più a rischio, e se ancora si può parlare di aree diciamo protette di fatto, cioè non ancora pesantemente investite dall'inquinamento prodotto, è quello in riva destra del fiume. Questo ne nascerebbe qualcosa, vi faccio vedere cosa e vado via. Abbiamo ragionato su un'analisi dei conflitti e ne quadro, perché dentro a ogni unità di queste tre famiglie di attori in conflitto c'è una ulteriore conflittualità rappresentata qua dentro. Livello di governo, maggioranza, minoranza, correnti, quello che succede oggi a livello nazionale. In Basilicata, con i suoi 550.000 abitanti, si riproduce in maniera amplificata, quindi la litigiosità delle parti politiche ha qualcosa di virulento. Scrive Romualdo Coviello, ex senatore, collega, docente, professore ordinario di economia agraria, la rottura virulenta che esiste su chi vuole continuare sull'autonomia, chi vuole essere sulla linea della giunta regionale, che in quel momento era una giunta regionale che, non so dare un giudizio, insomma, doveva abbracciare le posizioni governative, le quali erano posizioni come si dice, di accentramento, di centralismo. Ecco, abitanti e contadini, che in genere non rientrano fra gli stakeholder dei nostri processi, però sono portatori veramente di tante istanze che non considerare sarebbe veramente demenziale. Cioè voler rigenerare i territori senza i territori, ma che senso c'è? Bene, accanto a questi conflitti è il rischio sismico. Qui avevo preparato gli esempi di tipo metodologico. Io però mi fermerei qui, perché mi interessa aver raccolto la provocazione e aver messo la testa dentro la ghigliottina, dicendo nel 2016 che vado cercando la razionalità del piano. E rimanderei ad altri giorni, ad altre occasioni, ad altre opportunità di sviluppare una sana litigiosità con chi fosse in disaccordo, che probabilmente magari non c'è neanche, qua siamo tutti d'accordo. Però nel panorama nazionale, non solo della letteratura, delle cose che vengono scritte, la ricerca di una razionalità nel piano non viene accettata. E figurati se in Basilicata, dove si riproducono accentuate, enfatizzate le litigiosità e le conflittualità di livello nazionale, la proposta di un approccio razionale possa essere facilmente accettata. Scriveva Pontrandolfo in gioventù: la Basilicata è la regione più pianificata d'Italia, è vero, e c'ha un sacco di piani, ma nel momento in cui quei piani propongono qualche cosa, nella migliore delle ipotesi, si passa a un altro piano. Noi siamo veramente sfacciati e senza pudore. Abbiamo proposto addirittura abbiamo proposto di fare delle cose, abbiamo costruito veramente il logical framework, abbiamo fatto una struttura di programma, anzi ne abbiamo fatte 9, quante erano le strategie che ritenevamo essenziali, e sono queste: turismo naturalistico, culturale, recettività, salute e terza età, sì, la questione della terza età, l'accoglienza, il discorso che qualcuno faceva prima sugli immigrati, un po' stanno nascendo spontaneamente, però quello che mi fa rabbia da cittadino, oltre che da tecnico, è possibile che i fenomeni ci devono sempre cadere fra capo e collo e non possiamo mai governarli. E dunque si parla tanto di petrolio, qui vi presentavo l'esempio di un distretto che è anche museo dell'energia, affinché l'energia non fosse soltanto quella sozzeria che riguarda le modalità attraverso le quali viene coltivato il campo petrolifero, ecco, ma potrebbe anche diventare qualcosa di meglio. Abbiamo costruito rispetto a questo il logo e chi vuole se lo legge, per dire si può fare. Allora, la provocazione io l'ho raccolta, ormai mi sento abbastanza ingenuo per poterla finire così. Grazie a tutti di questa ottima accoglienza in questa sala bellissima e in questa città che tutte le volte che la vedo mi accoglie con tanta simpatia e con tanta bellezza.
Grazie alla Scasa per averci portato all'ingenuità della maturità. Cercheremo di raccogliere, anzi siamo determinati a raccogliere i contributi nella loro completezza per una pubblicazione in modo da poterla poi distribuire. Per ringraziarvi anche per essere potuto concentrare a mandare quello che avevate preparato. E adesso vi invito tutti al piccolo coffee break e ricominciamo subito dopo con Giovanni Viola tornando a Trieste.
Chissà se ha registrato, sparito.